rientriamo in diretta, rientriamo in voce. Questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma e sul DAB a Terni su Onda Rossa. Se volete entrare in contatto con noi potete farlo allo 06 49 17 50. Il gruppo che avete ascoltato erano i Rotting Christ, un gruppo greco, Grecia, che anch'essa è funestata da navi da crociera. In realtà il collegamento è un po' tirato per i capelli, semplicemente mi andava di passarli, però diciamo che ho tentato di collegare questo pezzo che abbiamo appena ascoltato con il tema di oggi. Il tema di oggi, che è appunto il porto di Fiumicino, il progetto di porto di Fiumicino. Abbiamo parlato in generale del progetto, della storia, dell'impatto sociale che questo progetto avrà in tutti i suoi aspetti. Adesso andiamo ad addentrarci un pochino più nel tecnico su il vero e proprio impatto ambientale di questo mega mostro. Per cui, se non so se vi siete, allora ricordiamo che con noi ci sono dei compagni dei Tavoli del Porto, che sono ci sono dei compagni di Scienza Radicata, che sono il gruppo che si occupa, ancora no? Sì, giusto, questa volta è giusto, il gruppo che si occupa di studiare l'impatto ambientale e di presentare le osservazioni alla procedura di valutazione di impatto ambientale di questo megaprogetto. Quindi non so se vi siete fatti una scaletta, perché immagino che gli argomenti siano veramente molti, si spazi in lungo e in largo sulle problematiche. Proviamo ad andare per ordine. Prego.
Sì, allora noi Scienza Radicata, in joint venture con il collettivo No Porto, con cui siamo qui oggi in radio, compagni e compagne del Bilancione Occupato, diciamo, abbiamo fatto un lavoro di inchiesta scientifica spalla a spalla con le compagne e compagni presenti nel territorio per avere un'idea di qual è la situazione odierna.
Scusami, non ti avevo ancora aperto il microfono. Ripeti quello che hai appena detto, mi sono reso conto in questo momento, mea culpa.
Prego. No problem. Allora, noi di Scienza Radicata siamo qui oggi col collettivo No Porto e con le compagne e compagni del Bilancione per presentare il lavoro che abbiamo fatto insieme negli ultimi 2 anni, che è stato un lavoro di inchiesta scientifica sul, tra le altre cose che ovviamente il Bilancione e il collettivo No Porto ha fatto nel tempo, questo lavoro di inchiesta scientifica per avere un'idea di qual è la situazione odierna a livello, diciamo, di impatto ambientale su Fiumicino, e per immaginare quale possa essere l'impatto di un porto croceristico con scalo di un porto megaporto del diporto con scalo croceristico che possa diventare operativo un domani a Fiumicino. Allora dobbiamo un porto di questo tipo, se, da qualsiasi punto di vista lo si guardi, ha degli impatti devastanti. Quindi dal punto di vista economico, dal punto di vista della navigazione, dal punto di vista degli impatti sulla salute, noi ci siamo voluti concentrare sugli impatti ambientali, sugli ecosistemi e conseguentemente su quelli sulla salute umana. Allora, immaginando di guardare dall'alto la zona, noi abbiamo un fiume enorme che è il Tevere, che è responsabile dell'apporto del 20% dei sedimenti nel Mar Tirreno, accanto al quale si vuole costruire dal niente, senza che ci sia una minima struttura preesistente a livello naturale che possa ospitare un porto, una struttura di questo tipo, si vuole costruire questo porto pantagruelico e enorme. E il lavoro che noi abbiamo fatto si è concentrato per forza su quelli che sono gli impatti maggiori, perché, come dicevo, la lista degli impatti, anche solo a livello ambientale, è sconfinata. Da questo punto di vista noi abbiamo individuato 3 aspetti che sono particolarmente gravi e particolarmente forieri di una situazione ingestibile. che sono l'impatto sull'aria, sulla qualità dell'aria, quindi l'inquinamento dell'aria, l'impatto che avrà sulla sedimentazione, quindi su come si sposta la sabbia e su come la costruzione del porto andrà a interagire, diciamo, con i sedimenti presenti, e sulla biodiversità presente nel luogo, cioè a livello di vegetazione, a livello di flora e fauna, che tipo di impatto può avere la costruzione del porto. E io partirei da subito parlando dell'impatto maggiore, che è controintuitivo, perché quando uno pensa a un porto, roba che si sposta nell'acqua, pensa che l'impatto maggiore sia proprio sull'acqua, il che è vero, perché l'acqua viene degradata in maniera considerevole in una zona che tra l'altro è una zona turistica di balneazione e di pesca locale. L'impatto sull'acqua non è quello maggiore, ma è quello sull'aria. Perché? Perché le navi da crociera, dobbiamo immaginare che sono dei mostri, cioè di una dimensione enorme, sono dei paesi che si spostano sull'acqua. Parliamo delle navi da crociera più grandi, possono ospitare 6.000 persone di diciamo turisti più 2.000 di equipaggio, quindi abbiamo circa 8.000 persone che si spostano su una struttura che, per funzionare come funziona, ha bisogno di motori, e questi motori bruciano ovviamente carburante. Questi motori che bruciano carburante emettono, esattamente come fanno le macchine del traffico veicolare, emettono sostanze inquinanti. E su questo io passo la parola a Gigi, che farà un'introduzione, insomma, su quello che è a livello di aria la situazione di Fiumicino e su quella che potrebbe diventare.
Allora, sì, diciamo che ci sarebbero tante cose da dire. La prima cosa importante, secondo me, che noi abbiamo riscontrato studiando lo stato, no? Di quella che è la zona di Isola Sacra, dove si vuole realizzare il porto, e del comune di Fiumicino, è che diciamo la qualità dell'aria in questa zona è già parzialmente compromessa, e questo non lo diciamo noi, ma lo dicono i report dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, cioè di ARPA Lazio, che pubblica il report ogni anno sulla qualità dell'aria in tutta la regione. Il discorso è complesso, perché da questo punto di vista è noto che le navi da crociera, i porti crocieristici, sono tra gli emittori più importanti di gas serra, ma soprattutto di gas inquinanti dell'aria, che hanno impatti molto, molto gravi sulla salute umana. Infatti, diciamo, la normativa a livello europeo sta cambiando, perché, no, si cerca in qualche modo di risolvere questo problema, che è grave, portando avanti diciamo una battaglia, se vogliamo, ideologica sul discorso della tecnologia da applicare in questo caso, per evitare questi impatti drammatici, e che è quello che propone in realtà questo progetto. Cioè, il progetto propone l'elettrificazione delle banchine per in qualche modo diciamo ridurre quello che è l'impatto più grave, che è quello di avere una crociera stanziata in porto a emettere per funzionare, no? E, sì.
Allora, giusto per dare un'idea, il settore crocieristico, benché rappresenti l'1% dell'intero settore navale, ok, inquina per il 25%, ok? Cioè un quarto di tutto l'inquinamento prodotto dal settore navale viene prodotto solamente dal settore crocieristico, che ne è l'1%.
Sì, in questo caso, diciamo, quello su cui noi ci siamo concentrati, diciamo, è capire se questa cosa effettivamente è fattibile e viabile. Nella valutazione di impatto ambientale, però, diciamo, non ci sono dettagli su come si implementerà questa tecnologia, nonostante sia molto discussa a livello europeo. Cioè, esistono dei porti in cui questa tecnologia è implementata, ma questi porti hanno al loro fianco praticamente delle piccole centrali elettriche. Cioè, l'infrastruttura energetica che si deve realizzare per implementare questa tecnologia è altrettanto grande tanto quanto l'opera. In questo caso non viene considerato questo tipo di aspetto e si rimanda, si esternalizza a terzi. In questo caso, cioè, nella relazione di impatto ambientale di chi sostiene che il progetto sia viabile, non ci sono, cioè si rimanda a dei documenti che sì, verranno redatti, ma in questo caso non sono disponibili i dati sulle emissioni e non sono disponibili soprattutto i dati sui consumi energetici.
Ma quindi mi stai dicendo che questo progetto si potrebbe accostare anche il progetto di una nuova centrale elettrica?
Allora, questo noi non lo sappiamo, cioè,
ma
nel
è,
senso
è quello che ma, dicono, ma è sempre, cioè, meglio, è sempre più bella,
è
questa
sempre
cosa
più bella,
il raddoppio di, allora, dell'aeroporto, un'altra centrale elettrica, ma...
leggendo gli studi che loro hanno presentato, diciamo, di progetto, cioè noi abbiamo riscontrato una quantità di lacune, di dati che non ci
la facciamo
sono.
Nucleare,
esatto, cioè un domani è questo l'escalation nella cosa, perché più si va avanti,
Montalto di Castro è là dietro,
appunto,
è un attimo,
a questo punto passiamo un cavo, no, come, perché questo è quello che dicono, cioè loro fanno un progetto che dovrebbe essere dettagliato, nella quale dicono vabbè, ma la nave non inquinerà perché invece che essere accesa 24 ore al giorno semplicemente sarà spenta, perché la si attacca alla banchina, così come io posso attaccare l'aspirapolvere di casa alla spina.
Non so se chi ci ascolta è mai passato o passata di fianco a quello che è Civitavecchia, il porto di Civitavecchia è servito da viadotti ad hoc, costruiti ad hoc, sono enormi, c'è cioè un'enorme rete di viadotti. Civitavecchia, è vero, c'è anche una gigantesca centrale a carbone che non ho ancora capito se è chiusa o no dopo l'esplosione del gasdotto Nord Stream 2. Credo che sia ancora attiva. Comunque, sì, Civitavecchia è un bel mostro, però si rischia che Fiumicino faccia più o meno quella fine lì.
Certo, e questo è un rischio che, da come stiamo vedendo, più che reale, è un rischio da come stiamo vedendo, appunto, che aumenta infrastrutture con ogni progetto, con ogni attore che entra in gioco aumenta una cosa. Adesso ecco la piccola centrale o comunque tutto un sistema di alimentazione che poi non sarà la centrale lì di fianco,
potrebbe essere un inceneritore.
Ma che abbiamo già lì vicino sulla Portuense, abbiamo già l'inceneritore, uno dei più grandi intorno a Roma, penso proprio il più grande, quindi cioè. Però nello specifico, visto che stiamo parlando di Isola Sacra, che dove verrà, speriamo di no, però dove verrà questo porto, stiamo parlando di una lingua di terra minuscola, di pochi chilometri quadrati, e soprattutto che si fonda su dei sedimenti, cioè sui sedimenti del Tevere, quindi non stiamo parlando di una zona, sai, stabile, che non c'ha altri tipi di ripercussioni, quindi come ho detto, né qui né altrove, non sto dicendo, però stiamo parlando di una zona che al di là delle criticità di un progetto ha anche delle vulnerabilità ambientali profonde.
Sì, allora, per dare un'idea nel senso dell'inquinamento, delle emissioni prodotte da una nave da crociera, non elettrificata in banchina, perché al momento, se non esistono dati in letteratura, non esiste un progetto, non esiste, dobbiamo dare per scontato che queste navi funzioneranno come hanno finora sempre funzionato, cioè con dei generatori che funzionano, che alimentano a bordo. Allora, una nave da crociera di medie dimensioni, quindi non le più grandi come da progetto si pensa di implementare a Fiumicino, emette quando è ferma normalmente, come 3500 utilitarie. Ok, quante sono 3500 utilitarie? Sono su due corsie una coda di 7 km o, concentrati nello stesso punto, più di 3 campi da calcio di macchine ferme che emettono, d'accordo? Questo una nave mediamente in una giornata.
Sì, non credo che abbia marmitte catalitiche, non credo che il carburante sia lo stesso.
Assolutamente no, anzi, e qui c'è un altro punto che torniamo all'inquinamento rispetto al settore navale, cioè il settore crocieristico gode dello stesso trattamento del settore navale e su questo marcia, nel senso che il settore navale ovviamente per sue caratteristiche, la maggior parte della navigazione lontana dalla costa eccetera, gode di una serie di tra cui l'utilizzo fino a pochi anni fa di carburanti molto meno raffinati eccetera. Il settore crocieristico gode di questo status però in maniera molto più impattante, perché la crociera sta sotto costa e quindi in alcuni casi, per alcuni valori di specifiche emissioni,
a volte fanno anche gli inchini sotto costa,
e a volte gli va male, e lì entriamo in un altro mondo, che è quello degli incidenti possibili che queste dimensioni di queste navi possono comportare. Ma dicevamo, a livello di emissioni rispetto ai carburanti più pesanti rispetto a quelli del traffico veicolare, cioè arriviamo a 350.000 volte in più rispetto a quello che è l'emissione.
Sì, per dare un'idea dell'energia che serve, cioè nel senso, nel loro progetto loro dicono ok, noi metteremo anche, faremo una solar farm, diciamo, quindi una piccola centrale alimentata da pannelli solari per tutta l'area del porto, ok? La stima della produzione energetica che questo sistema produce, no, per alimentare tutta l'infrastruttura, non è, cioè, e sarebbe necessaria ad alimentare il fabbisogno energetico della nave in porto per per un massimo di 2 giorni all'anno, cioè, quindi per dare l'idea dell'input energetico esterno che deve arrivare per far funzionare tutta questa infrastruttura. Cioè, quindi, la valutazione di impatto ambientale, questa cosa non la considera, cioè non vengono utilizzati neanche degli strumenti standard come l'analisi del ciclo di vita per misurare quali sono gli impatti ambientali.
Aspetta,
di quest'opera qua.
Non so se ho capito bene, tu stai dicendo che come foglia di fico vogliono dire sì, ma noi metteremo dei pannelli fotovoltaici sopra la zona del porto, e questi pannelli fotovoltaici in realtà, se vai a sommare la potenza generata, andrebbero a generare solamente una potenza pari a 2 giorni su 365.
Esatto.
Ok, tutto il resto.
Cioè, loro non dicono che alimenteranno la nave con i pannelli solari, però è una misura per far capire di quanta energia serve per far funzionare tutta questa infrastruttura. Cioè, l'energia deve per forza arrivare da fuori, perché non è possibile. Cioè, quindi, qual è il livello di combustibili fossili che verrà utilizzato? Non è dato sapere. Qual è l'impronta di carbonio e l'impatto climatico? Questo non è dato sapere. Cioè, questa cosa loro non la misurano, ma perché se la andassero a misurare sarebbe una cosa stratosferica.
Sì, logicamente attualmente quando si presentano questi progetti, il greenwashing è la manovra ormai oggigiorno, e la parola sostenibilità più utilizzata, quando abbiamo già detto, e comunque lo ripetiamo, questo è uno dei mezzi turistici o di trasporto più obsoleto che esistano attualmente, è uno dei più inquinanti. Quindi utilizzare 2 pannelletti solari o mettere lì, ecco, il cold ironing o altri tipi di nuove maniere di rendere, tra moltissime virgolette, sostenibile un mostro, perché non è una grande opera, è proprio un mostro, per noi è assurdo e ci sembra anche umiliante, perché ci stanno proprio a trattare da cretini.
Anche perché poi ci stiamo concentrando solo sulle navi da crociera, ma le navi da crociera saranno un elemento, la ciliegina sulla torta, di tutta un'altra serie di emissioni.
Assolutamente. Il lavoro di Scienza Radicata è stato questo, nel senso che sulla via il progetto viene presentato dicendo ah, questo sarà un porto assolutamente ecosostenibile, questo avrà i criteri di impatto zero, energeticamente sarà alimentato da energie rinnovabili, eccetera. Ora, il lavoro di Scienza Radicata è stato, oltre a dichiararle queste cose, le devi mettere, devi scrivere come le farai, e una volta che hai scritto come le farai, devi presentare dei dati, cioè delle cose che già esistono, dei precedenti, delle cose, e all'interno del progetto i dati sono assolutamente contraddittori, a volte volutamente sbagliati, lacunosi, c'è una vaghezza, un ingiustificato ottimismo che è patente. E all'interno delle osservazioni che noi abbiamo presentato, il lavoro è stato questo, cioè prendere quasi singolarmente ogni singola enormità che viene detta e poi contestarla dati alla mano, dicendo sì, volete fare il cold ironing, ma se non esistono dei precedenti, su cosa lo costruite?
Cioè... No, i precedenti esistono, ma sono infrastrutture gigantesche, cioè di cui deve far parte l'opera. In questo caso, cioè, nel senso, non vengono considerate, vengono esternalizzate in pieno stile estrattivistico. Cioè, sì, tanto noi questa cosa la faremo, ma la farà la compagnia X, la farà la compagnia Y, che chissà come la farà, quando la farà, chi ci metterà i soldi, boh, non lo sappiamo. Cioè, quindi questo è diciamo una mancanza di trasparenza che lascia pensare tanto. Comunque gli impatti in realtà non sono solo dal punto di vista della qualità dell'aria energetici, perché ci siamo concentrati anche su tanti altri aspetti.
E il cold ironing sta venendo fatto per esempio in Olanda, in un posto che abbiamo già detto, per esempio Amsterdam ha vietato l'avvicinamento delle navi da crociera alla città, quindi stiamo parlando comunque anche di nazioni che stanno andando un po' contro questo paradigma, ecco, e questo mezzo di locomozione che è obsoleto e che invece noi, anche sul piano che è stato presentato quest'anno, stiamo invece puntando su questo tipo di turismo e stiamo andando totalmente contro, non solo vabbè, per il clima, cioè non solo ma stiamo andando totalmente contro quello che invece attualmente è stato preso in considerazione da altre città, Amsterdam, Barcellona, e noi invece stiamo facendo delle crociere quasi una bandiera, ecco, quasi il turismo del futuro, quando in realtà è proprio il turismo del passato.
Sì, e soprattutto mi viene da dire che queste tecnologie vengono implementate in porti che già esistono, cioè non in porti che devono
forse costruire, cioè, chissà come, chissà quando.
Cioè, un conto è che tu il porto ce l'hai, dici vabbè, risolviamo un problema. Un conto è che tu lo fai da zero in un posto dove è assurdo pure farlo, no? Cioè.
Allora, andando avanti, diciamo, oltre all'aria, il problema vero su cui ci siamo concentrati, un altro dei problemi veri, è la gestione dei sedimenti. Cioè, per costruire il porto, loro stimano di dover dragare, cioè scavare nella sabbia e spostare in qualche modo più di 3 milioni di metri cubi di sedimento. Ok, allora, per dare un'idea, se io dovessi prendere il Colosseo, farlo tutto di sabbia e riempirlo di sabbia, sarebbe 1.300.000 metri cubi. Quindi parliamo costoro, e la loro è una stima, per loro stessa missione al ribasso e suscettibile di aumentare, vogliono spostare scavare tre colossei di sabbia per costruire quest'opera. Ovviamente poi questa sabbia che fine fa? Loro sostengono che la sposteranno un po' sulle spiagge a cui accennavano i compagni del bilancione prima, ormai sono prive di sabbia perché si è alterato tutto il sistema di sedimentazione già con l'antropizzazione presente nella zona. Lo sposteranno questa sabbia laddove possono sulle spiagge, e la maggior parte la risverseranno in mare, ok? E i problemi che ovviamente già qua, no, descrivendo si può capire quanti e quali sono i problemi legati a questa cosa, già solo le difficoltà tecniche di farlo, poi la qualità del sedimento. Il sedimento, ovviamente, essendo nella zona in cui è già stato detectato in più punti che è un sedimento inquinato, ecotossico. E quindi poi che fine fa? Va smaltito, oppure, come sappiamo, ce lo ritroveremo sversato da qualche parte, addizionando inquinamento a inquinamento. E tutto questo lavoro di scavare nella sabbia, no? Uno lo fa cioè loro lo fanno nell'ottica che questi buchi rimarranno lì dove sono, e sappiamo che non è vero, perché se io scavo un buco con certe prospettive, certi accorgimenti all'interno della sabbia, questo buco tende a riempirsi.
E quindi, questo più o meno lo sa chiunque abbia costruito castelli di sabbia sulla spiaggia, insomma.
Esatto, cioè per antonomasia, no? Una roba fatta con la sabbia è una cosa che non resiste nel tempo, è una cosa che viene livellata, d'accordo? Quindi loro prevedono una serie di dragaggi continui anche quando e se riusciranno a rendere operativo il porto, che sono largamente sottostimati rispetto a quello che dei calcoli anche grossolani ma realistici applicati al luogo.
Dragaggi che tireranno su una sabbia sempre più inquinata, perché se il porto entrerà in funzione, immagino che gli sversamenti delle navi saranno tali e tanti che questa sabbia sarà sempre peggiori, quindi ha certo voglia a metterla sulle spiagge di Fiumicino.
Ecco, nonostante loro dicano che ma noi applicheremo un tubo alla nave, quindi tutte le acque grigie, le acque nere, cioè le acque di scarto, verranno convogliate, no? Anche qui in questo progetto, no? Che viene sostanziato nel dettaglio, si dice: mettiamo un tubo, non preoccupatevi.
Quindi un sistema fognario che dovrà sostenere quanto porta una nave a crociera? 5.000 persone?
Di più, 8.000. Cioè,
8.000
solo una nave, più tutta la parte del porto di mega yacht, più tutta la parte di porto di piccolo di porto nautico.
E qualcuno ha calcolato l'impatto sulle fognature di Fiumicino?
Beh, allora, come dicevo, allora, i calcoli sugli impatti e la lista degli impatti sono enormi.
Perché qua esplodono le fogne.
Ma ammettendo anche che funzioni, cioè basandosi su dati già esistenti in porti croceristici già in esercizio, la qualità delle acque si degrada e gli inquinanti sono inquinanti pericolosi. Si parla di metalli pesanti, si parla di organismi, microorganismi patogeni, si parla di idrocarburi, di tutte le specie, tutta roba che tende a permanere nell'ambiente, quindi una volta poi che si sedimenta, come dicevi tu, una volta operativo, l'impatto sul sedimento aumenterà.
Ci facciamo una centrale a biogas.
Fantastico. Potremmo suggerirlo, ma io immagino che qualcuno la prenderebbe sul serio questa cosa e la inserirebbe nel prossimo progetto che verrà.
No, la cosa secondo me più preoccupante da questo punto di vista è, diciamo, l'approccio metodologico che viene utilizzato per sostanziare diciamo questo tipo di azioni. Cioè, noi siamo scienziate, effettivamente abbiamo aperto lo studio e, diciamo, veramente non è chiaro come si possa sostanziare a livello quantitativo questo tipo di progetto. Cioè, le simulazioni non sono accessibili, i dati di inizializzazione dei modelli non si capiscono quali sono, i grafici, cioè le figure che sono proprio nella valutazione di impatto, non sono chiare e sono contraddittorie. La stima che viene fatta per la qualità dei sedimenti utilizza una metodologia estremamente riduzionista, cioè una griglia di valutazione cioè che andrebbe ampliata e che è, diciamo, non è anche non rispetta neanche le normative vigenti in alcuni casi. È da dire che sul discorso della gestione dei sedimenti, cioè è tutto lasciato diciamo abbastanza abbastanza alla cioè non ci sono delle dichiarazioni chiare su come verrà fatta effettivamente questa gestione. Anche qui è un discorso che si rimanda, e questa cosa è preoccupante perché l'attuale governo sta semplificando le norme per la gestione dei dragaggi nei porti. Quindi, diciamo, quest'opera si accoppia a una strategia a livello nazionale che va ad, come dire, coadiuvare in qualche modo. Cioè, non diciamo, cioè non vogliamo accusare nessuno, perché effettivamente l'opera ancora non ci sta, cioè non è questo il punto. Cioè, noi ci siamo focalizzati sul rischio, cioè che c'è, perché la gestione di un'opera del genere è complessa, e in questo caso lo studio che viene fatto è riduzionista e non tiene conto della complessità del problema. Cioè, non posso fare una stima al ribasso per capire come cioè come gestire questo porto, cioè devo in qualche modo applicare come minimo un principio di precauzione, cioè come minimo, questa cosa non viene assolutamente fatta.
Gli scenari immaginati dovrebbero essere i peggiori, non i migliori immotivatamente. E a tale proposito, ad altro, all'interno dello studio, nelle fasi di screening, per esempio, di dove pensano di poter sversare poi questi sedimenti che loro dragano, dicono chiaramente con la normativa vigente sostanzialmente questo posto non c'è. Cioè non riusciamo a individuare un posto abbastanza grande che soddisfi criteri oggi, a meno che la normativa non cambi. Quindi, come a dire, aspettando che la normativa diventi più permissiva e ci permetta di fare questa roba, noi riteniamo che questa cosa si possa fare.
Quindi diciamo che quello che noi stiamo notando è un laboratorio di sperimentazioni sulla nostra pelle, quindi ci sarà il primo porto privato che dove ci sta la Royal Caribbean, che è statunitense, che lo gestisce, cold ironing mai fatto in Italia, sedimenti dove verranno messi, ci sarà, ecco, una nuova legge, ecco, che dovrà sostenere questa cosa. Quindi, cioè, stiamo parlando di tutte cose che nessuno qui in Italia attualmente è in grado di sostenere, tutte queste implementazioni e questi esperimenti, e questi esperimenti ce li subiamo noi, cioè noi saremo le vittime e saremo quasi le cavie, ecco, di un esperimento, come ho già detto, cioè di una zona di sacrificio dove già siamo state cavie, dove tantissime periferie delle grandi città sono cavie di queste trovate bizzarre e, ecco, molte volte totalmente irrazionali, dove noi, una volta che il porto, speriamo di no, ma se comincerà ad essere costruito, dove noi ci troveremo degli scogli a dover poi gestire quotidianamente, dal traffico all'acqua che non sarà più potabile, alle coste che non saranno più balneabili, all'aria, e aumenteranno i casi di cancro, per esempio, che già sappiamo in tantissimi porti essere molto in aumento rispetto alla media nazionale. Cioè stiamo parlando di problemi anche di sanità pubblica, o comunque di ordine pubblico, che non stanno venendo per nulla presi in considerazione e stanno venendo, come già abbiamo detto, sottovalutati. Quindi la stima non è ok nel peggiore delle ipotesi, ma è ok se tutto dovesse andare bene, che sappiamo che non andrà, può darsi pure che succederà questa cosa, e chissà, poi vedremo dove metteremo gli sversamenti.
Beh, perché se chi lo propone è il comune di Fiumicino, evidentemente il comune di Fiumicino ci avrà pensato alla gestione di questi aspetti, no? Chiaramente.
E che poi si accollerà?
Si dovrà accollare.
Allora, noi vogliamo dire che a livello di salute pubblica, ovviamente, tutti gli impatti sugli ecosistemi hanno poi, si riversano sulla salute pubblica, cioè si riverberano sulla salute pubblica, cioè sulla salute delle persone che vivono in quel posto, d'accordo? E anche vicino, perché attenzione, cioè noi dobbiamo ragionare questa come una grande opera, quindi i problemi che si generano non si generano a Isola Sacra, si generano su tutto il litorale laziale, ok? Ora, noi non vogliamo dare alla vita umana un costo, non siamo noi che facciamo questo genere di operazioni, noi crediamo che una singola vita umana valga di più del profitto della Royal Caribbean, d'accordo? Però i costi sulla salute, cioè le cure ospedaliere che vengono, che verranno incrementate, cioè le necessità di cure ospedaliere che verranno incrementate a fronte degli impatti, invece un costo ce l'hanno. Le devastazioni ambientali per riuscire a mettere una pezza dove hai distrutto tutto, un costo ce l'hanno. E questo costo chi lo sostiene? No, non è detto da nessuna parte, nel senso, così come non è specificato in tante cose a livello tecnico sulla gestione del porto, eccetera, ma questo costo ricade interamente sugli abitanti, e io ritengo, nel mio piccolo, che se questo costo venisse in qualche modo, facesse parte del progetto, cioè la Royal Caribbean probabilmente avrebbe rinunciato a questa cosa, cioè se dovesse occuparsi dell'impatto devastante che hanno i porti croceristici, probabilmente i porti croceristici non esisterebbero più.
o sarebbero ridimensionati, insomma,
tornerebbero a essere quello, cioè, allora questo non vuole essere un discorso, no, contro la nautica da diporto, tra un barchino di 5 metri che si muove sull'acqua e questa roba passa un'enormità, cioè
sì, diciamo che secondo me un punto è anche questo, no? Cioè, un progetto del genere, se non si basasse sulle esternalizzazioni, no, di tutti gli impatti, se veramente tenesse conto, no, di tutto quello che serve, di tutto quello che può generare effettivamente, le implicazioni che ha la realizzazione di un progetto del genere, cioè, non sarebbe in nessun modo considerabile come viabile. Cioè, è una cosa che di fatto a noi non ci deve far meravigliare troppo, perché è lo stile con cui, no, i progetti estrattivisti vanno avanti.
E al di là di questo, un altro impatto è sicuramente quello sociale, e sicuramente quello che il simbolismo di questo tipo di turismo porta avanti, cioè stiamo parlando di un turismo fast food, cioè fast nel senso mordi e fuggi, come anche dicevi tu bene, cioè di un turismo che porta delle persone un giorno, che vanno, consumano, gironzolano, ecco, alcune ore e ritornano via, cioè non c'è nessuna approfondimento, non c'è nessun apporto a livello culturale, a livello di intercambio, non c'è nulla, cioè qualcosa totalmente impattante, ma totalmente vuoto, ma non solo per Fiumicino ma anche Roma, cioè che tipo di turismo comincerà ad avere, cioè quello di turisti per un giorno, e sappiamo in tantissime città, pensiamo anche a Genova, questo tipo di turismo che tipo di impatto ha, cioè un turismo che non porta a niente, che porterà solamente più traffico, più presenza, ecco, a livello magari anche massivo di questi gruppi che si faranno un giretto poche ore e se ne torneranno via. Sicuramente, ecco, una cosa da smentire, se vogliamo ritornare un attimo nel micro e quindi nel locale di Fiumicino, che non ci sarà un aumento dei posti di lavoro come tutte le imprese logicamente villantano, no? Quando vogliono fare i porti crocieristi o vogliono fare le grandi opere, ma come abbiamo già detto saranno dei lavoratori specifici, la maggior parte delle volte portati da fuori perché sono lavoratori specializzati. E quindi non ci sarà nessun tipo di arricchimento né per le persone della zona, ma neanche per Roma, se non a quelle, non so, quei ristoranti dove li porteranno, dove prenderanno già un convegno, una convenzione. Quindi stiamo parlando di una cosa totalmente futile.
Andando avanti e parlando, diciamo, dell'ultimo minaccia, diciamo, dell'ultimo impatto che noi consideriamo come tra i più grandi del progetto di quest'opera, è la presenza sulla costa, proprio nell'area di progetto adiacente, c'è una palude salmastra di la più grande del Lazio, e dal punto di vista della flora e della fauna è una ricchezza che va preservata, d'accordo? Al punto che questa zona è stata dichiarata SIC, cioè sito di interesse comunitario dall'Unione Europea, che anzi sta lavorando nell'ottica di ampliare il livello di protezione di questa zona, e questa zona per ora è in espansione addirittura, quindi tutti gli habitat che noi abbiamo detectato esserci sono in espansione, e questa palude, questo SIC verrà inevitabilmente devastato dall'opera, qualora non venisse cementificato esso stesso. Una palude, cioè, si basa su un delicatissimo approccio di acqua salata, movimentazione, eccetera, che l'opera andrà per forza di cose ad alterare. E questo è diciamo un fronte su cui noi abbiamo deciso di spenderci, per dire: d'accordo, la zona l'avete lasciata nel degrado, l'avete lasciata in modo che poi pavimentasse anche a livello pubblico la possibilità, no? Venisse digerito meglio questo progetto del porto crocieristico. E noi diciamo preserviamo questa zona, questo SIC dall'essere distrutto e rendiamolo una zona nell'intorno, diciamo, rendiamolo una zona che non venga minacciata e che possa essere fruita nell'intorno e che torni a essere una ricchezza a livello naturale del posto.
Sì, questo diciamo che non lo diciamo solo noi, questo lo dicono le leggi della Comunità Europea, cioè questo diciamo è uno probabilmente, cioè forse se non il più grande conflitto di questo progetto, cioè esiste una direttiva habitat, cioè esistono dei siti di importanza comunitaria a livello naturalistico, ecologico, ad un livello europeo, esiste una rete che si chiama Rete Natura 2000 che identifica tutti questo tipo di siti. La legge dice che non si possono realizzare delle opere o fare azioni se non quelle di miglioramento dello stato dell'ecosistema, cioè nella valutazione di impatto ambientale esiste la valutazione di incidenza e ovviamente che ci sta scritto nella valutazione di incidenza? Ci sta scritto che ovviamente l'opera non impatterà questo habitat, cioè è chiaro perché non possono scrivere che ci saranno degli impatti. La cosa che noi abbiamo fatto e che l'abbiamo fatta insieme al collettivo No Porto ed è una cosa molto importante, che è uno strumento fondamentale che abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando della scienza partecipata, è il fatto che noi abbiamo fatto uno studio delle specie habitat nell'area e quello che abbiamo trovato è che l'area che viene censita anche a livello europeo dovrebbe essere più grande perché ci stanno, come dicevamo prima, cioè il sito è in espansione. Il sito in espansione, questa cosa non la dice nessuno, cioè ci sta la salicornia sulla spiaggia e la salicornia è una specie di lista rossa, cioè una specie protetta, cioè l'Italia paga la procedura penali e procedure di infrazione per la conservazione dei SIC a livello europeo, cioè questo tipo di opera è palesemente in conflitto con le direttive comunitarie, ma anche da un punto di vista veramente scientifico. L'altra cosa è che non è solo il SIC di Fiumicino, cioè che ci stanno, cioè nella valutazione di incidenza non vengono considerate altre specie che anche diciamo dovrebbe, cioè a Fiumicino ci stanno i delfini tursiopi. Cioè, nel senso, a Fiumicino ci stanno i delfini. Cioè, ma questo non lo diciamo noi. Cioè, ora vi leggo questa cosa. Cioè, i delfini di Fiumicino, una compagna nostra ci ha fatto pure la tesi su questa cosa qua. Cioè, sono una specie conservata secondo che deve essere conservata secondo le direttive internazionali, cioè di questo non c'è traccia all'interno della valutazione di impatto. In più diciamo c'è da dire che il conflitto diciamo della legge italiana con le leggi europee e con le leggi anche locali si sostanzia anche nel fatto che quest'opera è in contrasto con quello che si vuole fare sulla foce del Tevere, cioè il Consiglio Comunale di Fiumicino si è impegnato a far sì che la foce del Tevere diventi monumento naturale, cioè, ma possiamo sapere come si pensa di fare questa cosa, se si vuole, cioè si può sapere come questo si sposa con il contratto di fiume che dice tutto, cioè che è un accordo diciamo che mette insieme tante parti tra cui le associazioni del territorio per la conservazione delle aree, cioè a noi ci sembra veramente assurdo diciamo che non ci sia traccia, non ci sia un ragionamento ma anche pubblico divulgabile, cioè per far capire alle perché tante persone non lo sanno neanche che esistono queste cose, cioè per cui è evidente, no, che c'è una mancanza di trasparenza su qual è lo stato dell'arte diciamo da un punto di vista ambientale, naturalistico, ecologico dell'area e c'è questo è un problema di tutti e di tutte, cioè non è un problema solo degli abitanti di Fiumicino, cioè non è un problema solo degli abitanti di Isola Sacra, cioè il confronto pubblico su questo, cioè come faccio a dire che quest'opera è di interesse pubblico se effettivamente va in contrasto con delle normative già esistenti, degli accordi già esistenti per la conservazione di queste aree, cioè,
no, ma infatti
al di là della distruzione che si creerà nella zona e agli impatti e alle ripercussioni a livello ecosistemico, a livello sanitario, a livello sociale, cioè noi vogliamo rivendicare anche la perdita che ci sarà a livello di memoria storica, a livello di spazio che in una
cittadina non sarà più fruibile per la socialità o fruibile per le cittadine, ma sarà solamente di nuovo uno spazio privato, uno spazio che verrà vissuto da persone che dovranno prendere la nave o che staranno venendo per la nave, e non ci sarà traccia di tutto quello che significa invece quella zona per gli abitanti del territorio. E il territorio non è solo Fiumicino, cioè il territorio di Ostia, di Roma, di Acilia, di tutta la parte di Roma Sud, cioè abbiamo noi i genitori, i nonni che ne so, si sono conosciuti, il primo bacio se lo so dato sul faro che proprio si affaccia lì a Isola Sacra, che rappresenta per tantissime persone, non so, parti della nostra infanzia. E quella memoria, oltre ad essere stata degradata con la cementificazione anni fa, adesso sta vedendo totalmente invisibilizzata e dimenticata, e non viene presa in considerazione quando invece in quell'area c'era da fare, non lasciata così, ma c'era da fare tutto un percorso collettivo e ecco comunitario di recupero della memoria, della storia e anche del territorio per usufrutto delle cittadine e non dei privati.
Va bene, avete altri dettagli, altri
Guarda,
punti?
Guarda, vorremmo semplicemente chiudere, nel senso, con la parte tecnica, diciamo, noi abbiamo appena sottoposto le osservazioni, diciamo, in opposizione alla via ieri, e concludiamo, diciamo, analizzando, dopo il nostro lavoro di inchiesta scientifica con le compagne e i compagni sul territorio, dopo aver letto la letteratura scientifica più recente presente in questo momento sugli argomenti, e dopo aver letto quanto più approfonditamente riuscivamo nei 30 giorni che ci hanno concesso per grazia loro, dopo aver letto i documenti, diciamo, presentati per la via, noi abbiamo stabilito che in base, cioè, alla qualità nel suo complesso dello studio, in base ai dati allarmanti che sono presenti in letteratura, le dimensioni pantagrueliche dell'opera, l'assenza di qualsivoglia motivazione strategica collettiva per la stessa e l'iter semplificato che impedisce una corretta e precisa valutazione da parte di tutti gli attori in gioco, tutti questi elementi concorrono nel far ritenere a chi, alle scriventi e agli scriventi, che l'opera non abbia i requisiti minimi tecnico-ambientali per essere considerata viabile.
Va bene.
Il materiale è disponibile online, quindi chi vuole può leggere quello che abbiamo scritto, siamo tutti insieme, insomma, non ci sta nessun segreto su quello che
assolutamente sì, dateci un po' di contatti.
Sì, Scienza Radicata, c'è il sito, si può scaricare insomma tutto.
C'è un sito, abbiamo prodotto un opuscolo abbastanza dettagliato che si chiama Tra terra e mare, storia ed ecologia di un litorale a rischio, in cui ci sono anche i contributi ovviamente del collettivo No Porto, e ovviamente sono pubbliche le nostre osservazioni in opposizione alla via, e quindi le pubblicheremo anche. Ci sono tutti i nostri progetti che sono in corso, Scienza Radicata, basta cercare, insomma.
Va bene, allora
No, scusa, visto che siamo in chiusura, anche noi del bilancione collettivo No Porto stiamo pubblicando, ecco, con degli appuntamenti settimanali l'opuscolo, ecco, a cura di Scienza Radicata sul nostro Facebook, quindi bilancione collettivo No Porto. Siamo presenti con dei banchetti per anche, ecco, poter dare l'opuscolo a tutte le persone che vogliono informarsi in maniera più profonda rispetto alla lotta. E poi lo diciamo dopo, i prossimi appuntamenti.
Lo vogliamo chiamare dossier, dai, è comunque una dossier. Bella dossier. Dossier, dai, non lo so, boh, come lo vuoi chiamare?
Puoi dargli adesso e sì. Poi li ridiamo anche dopo.
Ok, va bene. Allora, per esempio, domani ci vedremo. Siamo a Fiumicino, a Torre Clementina, un mercatino. E noi porteremo non le palle di Natale, ma le balle di Natale, e cioè le balle, le bugie che le grandi imprese, in questo caso la Royal Caribbean, ci sta raccontando dal rispetto a quelli che sono i benefici del porto, e che invece sappiamo essere per l'appunto una balla.
Va bene, allora direi che per questa parte tecnica è tutto, possiamo passare un altro pezzo musicale, ci risentiamo fra qualche minuto per capire cosa si stia facendo per contrastare questo progetto immane e mostruoso. A fra poco.
Non lo so, boh, come lo vuoi chiamare?
Boh, puoi dargli adesso, sì. E poi li ridiamo anche dopo.
Ok, va bene. Allora, per esempio, domani ci vedremo. Siamo a Fiumicino, a Torre Clementina, un mercatino. E noi porteremo non le palle di Natale, ma le balle di Natale, e cioè le balle, le bugie che le grandi imprese, in questo caso la Royal Caribbean, ci sta raccontando dal rispetto a quelli che sono i benefici del porto, e che invece sappiamo essere per l'appunto una balla.
Va bene, allora direi che per questa parte tecnica è tutto, possiamo passare un altro pezzo musicale, ci risentiamo fra qualche minuto per capire cosa si stia facendo per contrastare questo progetto immane e mostruoso. A fra poco.